nata nel bosco, il suo nome conosco, vuoi conoscerlo tu? Vieni alla strada.
Proclama del capo del governo. Parla Sua Eccellenza il maresciallo Pietro Badaglio.
Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane.
La strada nel bosco. Le italiane e gli italiani raccontano l'armistizio del settembre 1943. Un podcast di Radio Popolare con Istituto Nazionale Ferruccio Parri, ISREC Bergamo e la Rete degli Istituti della Resistenza. Terza puntata, il coro.
I soldati che erano in libera uscita mi comunicarono la notizia dell'armistizio. Dopo un attimo di riflessione diedi l'ordine di adunare la compagnia e rivolsi poche parole. Non fatevi delle illusioni, la situazione in questo momento è molto critica. Abbiamo i tedeschi in casa, bisogna tenersi pronti per ogni evento. Alle ore 2:15 ricevetti dal comando di reggimento l'ordine di difendere la caserma fino all'ultimo. Trascorsi 5 minuti, si udì un grande frastuono, mitragliatrici, mortai, granate. Non posso precisare chi abbia sparato per primo. Tutto avveniva a est del perimetro della caserma. Verso le 6:30 ricevetti una telefonata dal comando della divisione Piacenza, che mi ordinava di mandare 100 uomini al capolinea, dove partono le autobus dirette a Roma. Faccio inquadrare gli uomini al comando di 2 ufficiali e un sergente e vari graduati. Dalla finestra della fureria li seguo col loro andare, se non che, all'avvicinarsi del cancello d'uscita, un gruppo di razzi luminosi vengono lanciati nella loro direzione, seguiti con raffiche di mitragliatrice. I soldati si sparpagliano un po' ovunque, raggiungendo il muro perimetrale della caserma e accovacciandosi come potevano. Alle ore 7 la linea telefonica viene interrotta. Nel frattempo l'ala della nostra casermatta è presa sotto il fuoco delle mitragliatrici nemiche, mentre in distanza si odono le voci ben distinte dei tedeschi quando si lanciano all'assalto. Sul lato sinistro, che guarda verso Roma, vedo i carabinieri che dalla loro caserma escono con le braccia alzate. Mi rendo conto che siamo accerchiati. Verso le 12:30 il tenente Feliciani rientrò in caserma e si precipitò da me e disse: «Ordine del comando tedesco di arrenderci». Alle parole dell'ufficiale risposi: «Dite al comando tedesco che se vogliono qualche cosa, che vengano, li riceverò». Dopo un'ora arrivò un artigliere dell'infermeria, comunicando che 150 carri armati sarebbero venuti a liberarci. Trascorso un breve intervallo di tempo, quando un altro porta ordini, comunicò che sarebbero arrivati 100 carri armati e infine un altro ancora diceva che sarebbero stati 50. Prima delle ore 17 un altro portaordini comunicò di tenerci pronti, che 5 autoblinde sarebbero venute a liberarci e in 5 riprese ci avrebbero portato in salvo. Nel frattempo uomini di vedetta e in esplorazione riferiscono che i tedeschi stanno caricando sugli automezzi tutti i prigionieri. Immediatamente col tenente Feliciani decido di tentare la fuga e così a gruppi i soldati escono protetti dai muri della caserma e sfuggono alla prigionia, che sarebbe stata inevitabile. Chiudo a chiave tutti gli uffici col terrore che altre situazioni ci accompagneranno fino alla fine della guerra.
Enrico Milesi, letto per noi da Alessandro Diegoli, è di Bergamo. Ha studiato per diventare perito tecnico e al tempo della guerra era sergente furiere della compagnia Nebbiogena 104, che nel mese di agosto 1943 contava 540 unità ed era dislocata alla caserma romana della Cecchignola, 15 giorni prima dell'8 settembre, è interrogato sulla forza e l'armamento in dotazione da un generale tedesco, accompagnato da un pari grado italiano. Nel 1990 batterà a macchina questa memoria per la redazione del programma Rai La mia guerra.
Dal muro di cinta della caserma, oltre il filo spinato, si arrampicano due soldati. Si buttano giù al di qua, in mezzo ai rovi. Uno dei due attraversa rapidamente la grande strada, facendo attraverso il mio cancello. Mio padre, con mia grande sorpresa, lo invita a entrare in casa, chiude rapidamente la porta. Io vengo allontanata. Quando mi consentono di rientrare, quell'uomo non c'è più e nemmeno mio padre. Ci sono la nonna e la mamma, che parlano come se io non ci fossi, sistemano un baule. Sul fondo c'è una divisa grigio-verde che ben conosco. Sono emozionate, hanno paura ma sono contente. Io non capisco. Manifestano il timore che anche dopo la tintura sarà riconoscibile. Papà ritorna, tirano un sospiro di sollievo. L'ho accompagnato fino al ponte, dice. Sono passato attraverso i campi, non ho incontrato nessuno. Chissà se ce la farà a ritrovare casa, si ricorderà di noi. Capisco che gli farebbe piacere. Il giorno seguente il grigio-verde sobbolle nel gran pentolone del bucato, tutto solo, immerso in un super iride blu. Io ho 4 anni circa, sono stata a giocare da Franchino, è mio vicino e coetaneo. Non capisco perché la mamma non vuole che vada in casa sua. Mi consente persino di mangiare i biscotti spalmati di burro che Franchino butta. Sono un po' sporchi, ma a me piacciono tanto. Mi raccomanda sempre di non parlare. A qualunque domanda devo sempre rispondere che io non so. Nella mia famiglia dicono che il suo papà è un fascista. Papà lavora a Milano, costruisce aeroplani. A me sembra il lavoro più importante del mondo. Arriva la sera quando c'è buio. D'inverno è avvolto in un ampio mantello, di buona lana, era quello del nonno carabiniere. Si lamenta sempre di avere freddo, qualche volta mi fa sentire le sue mani gelate sulle mie guance. Il suo mezzo di trasporto normalmente è il treno, ma sempre più spesso è costretto a usare la bicicletta, 60 km al giorno. Mamma soffre per lui quando ritarda e la sua angoscia viene trasmessa anche a me. Però, quando lo sento in lontananza, mi viene subito voglia di giocare. Mi nascondo sotto il tavolo, coprendomi parzialmente con la tovaglia, e so che papà dirà «Dov'è Franchina?» e farà finta di cercarmi e poi mi scoprirà. La sera si accende la radio. È nascosta sotto una pila di giornali e stracci. Bisogna sempre tenere il volume basso. Papà e mamma dicono che tutti gli zii ce l'hanno sigillata. Sembra un po' pericoloso tenerla in casa. Se qualcuno bussa alla porta, prima si spegne, la si ricopre e poi si va ad aprire.
Franca Rana, durante la guerra, è una bambina. Vive in una casa alla periferia di Lodi, circondata dai campi e di fronte alla caserma Chiarle, di Via della Costa. Racconterà la sua storia, ricca di aneddoti e personaggi, prima alla trasmissione La mia guerra e poi in una serie di testimonianze più recenti rilasciate al quotidiano locale Il Cittadino. Per noi, l'ha letta Chiara Vitali.
Cosa hanno in comune un soldato che attende invano i rinforzi sotto l'attacco del nemico, fino al giorno prima alleato, e una bambina che in casa vede tingere di blu l'uniforme di un soldato sbandato rivestito dai suoi familiari? Hanno in comune il racconto. Da fonti diverse e sguardi diversi, da accenti e culture incomparabili, partecipano entrambi alla storia collettiva in cui possiamo continuare a specchiarci grazie agli archivi e alla loro perenne capacità di narrare. Sara Zanisi è direttrice dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri.
L'8 settembre davvero dobbiamo immaginarcelo come una data topica collettiva. Dobbiamo veramente provare a immaginarci, ed è un po' l'obiettivo che abbiamo anche con questa collaborazione tra Istituto Nazionale Ferruccio Parri e Radio Popolare, provare proprio un po' a entrare nella pluralità di voci e di vite, nella pluralità di esperienze, di soggettività, di episodi, di esperienze vissute. Che cosa resta di quella data e anche che significato ha oggi Queste sono un po' le domande imprescindibili per noi, per chi fa il nostro mestiere di storico, e che sono un po' anche alla base di questa collaborazione tra la radio e l'istituto, perché siamo entrambi convinti che sia necessaria anche una nuova sensibilizzazione sulla nostra storia contemporanea, sulla nascita di questa Repubblica, e sull'esperienza appunto anche resistenziale che si rende possibile proprio dopo l'armistizio. Crediamo che sia necessario ricordare e comprendere, capire, non dico studiare, ma insomma mettere un po' il naso anche negli archivi e per ritrovare le vite che ci hanno preceduto e il senso di queste vite. E dove le ritroviamo queste vite se non negli archivi, pieni proprio degli uomini e delle donne che hanno fatto questo pezzo di storia. In primis gli archivi degli istituti di storia della Resistenza che sono dislocati nelle nostre province. Perché gli archivi sono un deposito di pepite preziose, una miniera di vita vissuta, sono vivi, vivaci e rumorosi, pieni delle voci, delle vite vissute, delle parole degli uomini e delle donne che hanno vissuto quell'esperienza e che si animano appena tu li apri, accedi un po' a queste fonti, quindi gli archivi, le lettere, i diari, le fotografie, le interviste, le testimonianze, per far sgorgare ancora le vite, le storie quotidiane, reali, di chi ha vissuto sulla propria pelle l'armistizio, di chi era là, di chi si è vissuto l'armistizio, lo sbandamento, l'incertezza e le scelte. E questo ascolterete. Quazza, che è uno dei nostri padri fondatori degli istituti, appunto già nel 66 diceva: dobbiamo ripartire dal basso, perché il movimento di liberazione è stato un movimento dal basso e quindi dobbiamo ripartire proprio dalle fonti soggettive dal basso, e hanno anche avviato proprio in quei decenni una grande raccolta di testimonianze orali, di interviste che sono appunto poi conservate nei nostri istituti. E oggi un altro storico che ha molto studiato il partigianato ci ricorda come dovremmo forse cominciare oggi una sorta di antropologia del partigianato, ed è Santo Peli quello che insomma ci invita un po' a lavorare di più su queste fonti. Un altro grande storico che mi piace insomma portare all'attenzione, perché credo che davvero sarebbe interessante per molti e per molte riprendere questo libro, che è del 2004 ma è stato ripubblicato da poco, che è un libro di Manlio Calegari, La sega di Hitler, Storie di strani soldati 1944-45, che è una bellissima ricerca condotta intorno alla storia della Brigata Volante Balilla sulle colline di Bolzaneto, vicino alla città, intorno alla città di Genova. È un archivio costruito nel tempo e con la pazienza certosina di Manlio nell'ascolto e nell'intrecciare e nel creare un dialogo con queste testimonianze, ci fa veramente emergere proprio quell'elemento di soggettività, di voce in presa diretta sull'evento, anche se raccolte a distanza nel tempo. Di Manlio mi piace ricordare proprio questa sua, diciamo, sottolineatura. Lui dice: le date topiche come l'8 settembre o il 25 luglio esistono per davvero, ma esse non possono essere sovrapposte in modo meccanico a quelle delle decisioni dei singoli: restare, scappare, nascondersi, andare con gli uni o andare con gli altri. Da quel momento più di prima si impone la scelta, quindi dopo l'8 settembre, ma che sarà in realtà una lunga fila di scelte, perché dovrà essere rinnovata giorno per giorno nei 20 mesi che seguono poi appunto all'8 settembre, quindi nella guerra di liberazione, nella guerra civile che si scatena successivamente fino al 25 aprile del 45. Manlio Calegari ci ricorda di come la resistenza al fascismo non nacque corale. È un po' un punto di partenza di questo libro, perché lui dice: era la solitudine il primo segno di valore che accomunava le scelte di Gino e di Luciano, che sono appunto il renitente alla leva che non vuole arruolarsi per la Repubblica Sociale Italiana, e il cugino che decide di aggregarsi alle prime compagnie che c'erano sulle colline genovesi. Renitenza e diserzione, la stessa fatica solitaria, lo stesso pericolo, perché noi dobbiamo proprio provare a pensare alle singole vite e anche appunto alla difficoltà, all'isolamento dopo 20 anni di dittatura. E quindi vale la pena oggi, siamo a 80 anni da quell'8 settembre, quasi 80 anni poi da quella liberazione, riuscire a guardarle proprio nell'insieme. Quindi se è vero che quella coralità in quel momento non c'era, perché era proprio, eri tu da solo che affrontavi, anche se poi ti univi con gli altri e riuscivi a sentirti gruppo, oggi riusciamo a vedere i tanti e le tante che sono riusciti ad opporsi al fascismo e che sono poi riusciti quindi anche a immaginare, ad avere un'utopia che ha fatto immaginare un futuro diverso e a metterci nelle condizioni per averlo un futuro diverso dopo il 45.
Nella debacle dell'8 settembre la situazione precipitava, ma la passeggiata di Corso Alfieri proseguiva lenta ogni sera al tramonto. C'era un soldato seduto su un marciapiede, con le fasce gambiere penzoloni, la barba lunga, il fucile appoggiato alla coscia, che con la baionetta tagliava pezzi di carne e li mangiava. La gente, lenta nella sua passeggiata, cambiava marciapiede, perché la carne era marcia, puzzava e pullulava di vermi. Il papà non cambiò marciapiede, si accoccolò sui talloni davanti al soldato suo commilitone. Lo pregò: non mangiarla, non mangiare questa carne, è cattiva, ti fa male, è cattiva. Il soldato mugghiava con la bocca piena di carne e di vermi. E il papà gli parlava come si parla a un bambino. Il soldato era un bambino impazzito per la fame, con la barba ispida e blu, gli occhi scuri, pieni di ira, paura e diffidenza. Alla fine la carne putrefatta cadde nel tombino e il papà diede qualche lira al soldato perché si comprasse almeno un pezzo di pane.
Aldo Zargani ha poco più di 5 anni quando il padre, musicista, perde il lavoro all'Orchestra Rai di Torino a causa delle leggi razziste del 1938. Nascosto in un convento col fratello più piccolo, raggiungerà durante la guerra i genitori, sulle montagne piemontesi. Il brano, letto da Luca Parena, è tratto da Per violino solo, La mia infanzia nell'aldiquà, 1938-1945, edito dal Mulino.
Considero l'8 settembre del 43 la data della mia nascita. In città arrivarono le truppe tedesche e si videro in giro le brigate nere. Orrendi manifesti affissi sui muri delle case della mia bella città intimavano ai ragazzi e agli uomini di presentarsi immediatamente nelle caserme, minacciando gravi rappresaglie per chi non lo avesse fatto. Un gruppo di giovani leggevano un manifesto vicino a me e si chiedevano cosa dovessero fare. Mi rivolsi a loro con una voce che non mi era propria, ero molto timida. «Non dovete presentarvi, nascondetevi!» Passai tutta la giornata davanti a quei manifesti, dando a molti ragazzi quel consiglio che nessuno mi aveva detto di dar loro. Poi mi accorsi che alcuni uomini in divisa mi stavano osservando e scappai via per quelle calli e callette veneziane che sembrano fatte apposta per aiutare chi è in fuga. Avevamo saputo che alla stazione partivano treni pieni di soldati italiani diretti in Germania. Con alcune amiche decidemmo di portare dei viveri e pacchi di vestiti civili per cercare di aiutare qualche soldato. Questo fu il primo sentimento che animò le donne, facendo loro superare la paura e compiere atti che mai avrebbero pensato di compiere. Fu la solidarietà e l'avversità alla guerra. Mio marito, che era medico, prigioniero dei tedeschi in Francia, riuscì a fuggire e insieme andammo a Santa Giustina Bellunese, dove il suo studio e la nostra casa diventarono luoghi di riferimento per i partigiani che molto numerosi operavano in quelle località, braccati con accanimento dai soldati tedeschi come i loro cani lupo. La provincia di Belluno era stata incorporata alla Germania, non era più italiana.
Aida Tiso Olivero era nata nel 1922 ed è a Venezia l'8 settembre. Quel giorno segna l'inizio del suo impegno per la Resistenza. Insieme al marito si trasferisce nel Bellunese. Scoperti, ritornano a Venezia, dove Aida entra nella Brigata Garibaldina Biancotto. I suoi ricordi sono tratti dal suo intervento al convegno Resistere del 1995. Oggi pubblicato anche in Eravamo fatte di stoffa buona, Donne e Resistenza in Veneto, a cura di Maria Teresa Sega, edito da Nuova Dimensione. qui è letto per noi da Sara Milanese.
A Vicenza la festa del Santo Patrono è l'8 settembre. Fu Licisco Magagnato che arrivò a casa mia nel tardo pomeriggio tutto trafelato a portarmi la notizia che finalmente l'armistizio era stato firmato. Nonostante la gravità della situazione, la festa degli Otto era in corso come ogni anno. In quella giornata festiva un buon numero di persone e soprattutto di giovani era affluito ai viali del Campo Marzio. Licisco mi portava le indicazioni del Comitato dei Partiti Antifascisti. Era da presumere che gran parte dei soldati della grande caserma di Vicenza, in libera uscita, fosse affluita a Campo Marzio, che fosse sparsa tra giostre, tiri a segno, autoscontro. Occorreva raggiungere rapidamente quei viali, annunciando a gran voce l'avvenuta firma dell'armistizio e invitando i soldati a rientrare rapidamente in caserma. E così facemmo. Con le caserme vuote e i soldati sulle giostre, nessun altro a Vicenza aveva pensato di prendere un'iniziativa analoga. Per parte nostra noi continuammo per un po' ad urlare a squarciagola, da un viale all'altro, ed avemmo anche la soddisfazione di vedere qualche soldatino abbandonare il luogo della festa e mettersi a correre verso l'altra parte della città, dove era la caserma. Quella sera dell'8 settembre i soldati rientrati in caserma rimasero in piena agitazione, senza che da parte degli ufficiali venisse fatto alcuno sforzo per mantenere la disciplina e indicare delle prospettive. Intanto cominciavano già ad arrivare voci su nuovi forti reparti tedeschi in movimento giù dal Brennero. Senza ordini, impauriti, i soldati fin dal mattino del 9 settembre cominciarono a premere per abbandonare la caserma e tentare di raggiungere le loro case rapidamente. Gli ufficiali lasciarono fare, dopo un po' anch'essi abbandonarono il campo. Cominciò così anche a Vicenza il tutti a casa. A Vicenza i tedeschi arrivarono l'11 settembre. Pesava sulla città un'atmosfera tesa, lugubre. A un certo punto si sparse la voce che era entrato nella stazione ferroviaria un treno di carri bestiame, nei quali i tedeschi avevano rinchiuso giovani rastrellati durante i loro movimenti per occupare le città, giovani che essi ritenevano disertori e che comunque essi ripromettevano di inviare in Germania. Rapidamente un gran numero di donne, vicentini, madri e spose di giovani soldati si raccolsero all'interno della stazione ferroviaria e circondarono quei carri bestiame, cercando di parlare ai prigionieri, con la possibilità che fra quelli fosse finito il proprio figlio o il proprio sposo. La massa delle donne crebbe sempre di più, c'era un'enorme confusione e urla e pianti. Le donne premevano su quei vagoni, i tedeschi non erano vicini, i ferrovieri italiani non vedevano e non sentivano. Ad un tratto una qualche donna urlò «Foraitosi, foraitosi!» e a gran voce tutte le altre cominciarono anche loro «Foraitosi!». Chissà come andò, chi trovò la tecnica adatta o chi trovò le chiavi. Certo che ad un certo punto i portelloni dei carri bestiame cominciarono a scorrere, si aprirono e frotte di giovani si buttarono giù rapidamente e di corsa, lungo i binari e via verso la campagna. Si eclissarono. Erano ragazzi calabresi, pugliesi, siciliani che si avviarono così anche loro a tornare a casa a piedi, come tanti altri, ma furono liberati con rabbia e con entusiasmo dalle donne vicentine, perché erano comunque anche loro i nostri tosi.
Mario Mirri è nato nel 1925 a Cortona, ma è cresciuto a Vicenza, dove giovanissimo entra in contatto con gli ambienti dell'antifascismo azionista e liberalsocialista, quello che avrebbe dato vita alla cosiddetta banda dei piccoli maestri. Nel romanzo di Luigi Meneghello, Mirri è citato come Marietto ed era il più giovane di tutti. Il ricordo dell'armistizio, letto per noi da Roberto Maggioni, è stato tratto da L'8 settembre a Vicenza, i soldati e le giostre, pubblicato nei quaderni Strevi, inviatoci dall'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea della provincia di Vicenza.
Non abbiamo invece una biografia di Maria Teresa De Ioanna, che consegna la sua memoria, che ascolterete dalla voce di Cecilia Di Lieto, al concorso letterario Raccontate il vostro 8 settembre, che il quotidiano L'Unità lancia nel 1983, ricevendo centinaia di testimonianze. Una trentina di testi, tra cui questo, verranno selezionati da una giuria composta da eminenti storici e letterati e saranno pubblicati nella domenica precedente il 50° anniversario dell'armistizio.
Mio marito ed io eravamo miracolosamente sfuggiti alla totale distruzione di Foggia, avvenuta il 19 agosto 1943, con bombardamenti americani a tappeto diurni e notturni. Mio marito era provveditore agli studi di Foggia e noi, ricoverati da alcuni giorni in casa di amici in campagna, decidemmo di trasferirci a Lucera. A noi mancava ogni cosa, cibo, vestiti, fuoco. Il giorno dopo era l'8 settembre. Le figliole del direttore erano giovani e allegre ed eravamo riuniti tutti in un piccolo soggiorno. C'era anche un giovane ufficiale tedesco, amico delle ragazze. Si chiacchierava. Ad un certo punto zittimmo. Alla radio parlava Badoglio. Annunziò l'armistizio. Tutti rimanemmo muti. I pensieri vagavano lontano e eravamo sorpresi, impauriti. L'ufficialetto tedesco scattò in piedi, salutò e disse che era suo dovere di ritornare subito in caserma. La più giovane delle ragazze, che era seduta accanto a lui, si chinò sul divanetto e scoppiò in singhiozzi. Lo sentiva perduto per sempre. Mio marito, con un calesse di contadino, mi venne a prendere dopo poche ore. Più tardi sarebbe stato impossibile riunirci. Per la strada i tedeschi tagliavano i fili dei telefoni militari. Ci guardavano male. Pregavo Iddio di raggiungere Lucera. Pensavamo solo a quello che sarebbe successo con i tedeschi in casa. Eravamo tra due fuochi. Gli americani continuavano a bombardarci ed i tedeschi, appollaiati e nascosti, sparavano. Si disse che arrivavano gli americani da Foggia, ma erano soltanto soldati neozelandesi con i fucili spianati che camminavano guardinghi per le strade. Soltanto dopo 3 o 4 giorni gli americani giunsero a Lucera.
La strada nel bosco. Un podcast di Radio Popolare con Istituto Nazionale Ferruccio Parri, ISREC Bergamo e la Rete degli Istituti della Resistenza. Ideato e curato da Claudio Iampaglia ed Elisabetta Ruffini. Montaggio Nicolò Guffanti. Musiche originali di Daniele Bettina al pianoforte e synth e Roberto Zacca Cirillo alle percussioni. In questa puntata è intervenuta Sara Zanisi, storica, direttrice dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri. Letture di Alessandro Diegoli, Chiara Vitali, Luca Parena, Sara Milanese, Roberto Maggioni e Cecilia Di Lieto. Si ringrazia l'Istituto Storico della Resistenza dell'Età Contemporanea Ettore Gallo della provincia di Vicenza. Potete riascoltare tutti gli episodi di La strada nel bosco su radiopopolare.it o sulle principali piattaforme di podcast.